Sabato 3 agosto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Allora diamo subito un'occhiata alle notizie principali che ci giungono dai vari siti web, perché questa è la rassegna stampa online, dovrebbe essere quella un po' più aggiornata, ma in realtà i siti online chiudono alla maniera, in orario, alla maniera cioè dei siti della carta stampata, diciamo così, cioè verso le 9, 9 e mezzo, va tutti a letto alla sera. Allora vediamo, perché abbiamo la conferenza stampa intanto del GOF, Gigli Opera Festival, una rassegna stampa che è stata tenuta ieri dal maestro Riccardo Serenelli, dal sindaco Emanuele Pepa e dall'assessore alla cultura Ettore Pelati. C'era anche Marco Cingolani dell'Istituto d'Arte Canta la Messa di Macerata, perché poi i ragazzi si cimentano in delle opere artistiche ispirate a Gigli e a questo GOF, e che poi una o due saranno scelte per essere poi consegnate durante la serata appunto del 12 agosto, quando oltre a sentire una rappresentazione un po' originale della Madama Butterfly sarà consegnato il premio Gigli. Premio Gigli, appunto, che in concomitanza ogni anno con il GOF che sarà consegnato al tenore Roberto De Candia, che poi nella Madama Butterfly interpreterà la parte di Pinkerton. Bene, detto questo, c'è da dire che ecco, c'è questa mania dell'allestimento scenico che deve colpire, deve essere attualizzato. Pensate adesso l'ambiente che si ricostruirà in piazza Giacomo Leopardi, perché verrà trasmessa lì questa opera, con altri artisti naturalmente. Oltre Roberto De Candi abbiamo Giorgio Ferrara, che sarà che appunto interpreta Cio Cio Sanne, il soprano David in Seu Park e così via. Cioè, e ci sarà anche l'orchestra Gigli Opera Festival diretta da Riccardo Serenelli. Dicevo, una delle ambientazioni che saranno ricostruite è Nagasaki, dove è stata appunto scoppiò la bomba atomica, che pose fine alla seconda guerra mondiale con il Giappone, e Hiroshima, famoso appunto, le due città colpite da bomba atomica. E quindi si darà un po' poi altre ricostruzioni fantasiose in cui tirano dentro anche gli immigrati, le mamme che perdono i figli, che prima di naufragare consegnano i figli magari ad altri e così via. Cioè, tutte queste ricostruzioni che a qualcuno della maggioranza piace poco. Piacciono poco, immagino lo stesso Trucchia. Non so se il prossimo anno questo GOF esisterà più, se ci saranno anche novità nel campo della gestione del teatro. Io penso che la presenza di una nuova amministrazione di centrodestra possa effettivamente dare delle novità, interrompere un po' questa tradizione soffocante che c'è stata con l'amministrazione Fiordomo Bravi per 15 anni, in cui naturalmente si è parlato solo con questa tendenza, diciamo così, di favorire una certa cultura di sinistra in certi luoghi comuni, anche del politicamente corretto, per cui anche nel mondo, io penso, del cinema, dell'attività cinematografica, dovrà esserci un piccolo scossone, una piccola apertura anche verso altre produzioni cinematografiche. Ce lo auguriamo. Dopodiché andiamo avanti, perché questo per quanto riguarda l'opera. Poi l'assessore Bertini dice: nessun tesoretto lasciato all'amministrazione Bravi, piuttosto un'amara sorpresa per l'anno in corso e forse anche per 2025, perché non ci sono più dividendi di Astea. E il tesoretto lo vanno a sottolineare. Bertini dice: ma quali 700.000 euro di tesoretto? Noi abbiamo dovuto raschiare e andare a trovare i soldi per garantire gli stessi servizi per questa seconda metà dell'anno. E c'è una nota però anche nel frattempo, che ieri sera è arrivata, prima della conclusione della giornata, firma di Fare Futuro Insieme, cioè della coalizione di Antonio Bravi, che risponde alla Bertini. Dice l'assessore Bertini: nella nota e commento all'assestamento generale di bilancio approvato nell'ultimo consiglio comunale si affanna a smentire l'esistenza in bilancio di un tesoretto di 700.000 euro. Probabilmente è solo una questione terminologica, nel senso che non, che si tratta di maggiori entrate e minori spese per circa 700.000 euro, come ha già più volte affermato pubblicamente, quindi non è stato lasciato in eredità. Ci sono maggiori entrate, magari o minore uscite, la quale conferma che ha potuto prevedere maggiori spese per interventi nel sociale, per il personale, per le manutenzioni, ma in realtà ci sono anche minori entrate come quelle dovute alla Stea, che è stata una sorpresa, quindi c'è un cambiamento. E per circa, dice, per manutenzioni per eventi culturali per circa 500.000 euro, oltre ad assorbito senza problemi mancato dividendo il gruppo Astea. Inoltre restano ancora utilizzare altri 300.000 euro di avanzo del 2023, ma quelli sono vincolati, per disporre liberamente nei prossimi mesi. Allora, sono vincolati, non si può disporre liberamente, o sì, questo poi ce lo spiegheranno. Poi come spendere il tesoretto è una questione di scelta della nuova amministrazione. Abbiamo visto che le strade possono attendere, tanto ormai la campagna elettorale ha dato i suoi frutti, per cui dice adesso vedrete che di soldi per le strade non ne spenderanno, intanto l'ha spesso per pulire quei bastioni, le mura che loro si erano dimenticati di ripulire dai cosiddetti capperi. E che capperi, e quindi non lo so, a questo punto se vale la pena ritornare su questioni e non andare un po' sulla ciccia, no? Perché queste sono schermaglie che ci stanno dal punto di vista politico e amministrativo, ma di cui non si sa la gente quanto possa essere attratta o interessata. Poi abbiamo che è stata a Montefano inaugurata la sede Avuls. Poi brilla la notte celeste a Loreto, attesa per i nomadi, ma qui ci avranno 150 anni i nomadi, non so. C'è questo c'è sempre questo amore di risuscitare i vecchi complessi, c'è questa mania. Ma quelli nuovi non ci sono? Porto le Canadi, domenica, cioè domani, edizione numero 27 della Notte delle Saette. Quindi si corre, si corre. Nicola Cingolani è presidente del comitato di quartiere di Castelnuovo, questa nomina scontata, buon lavoro. Adesso la parola dell'amore all'orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, dove si dice, eccola qua, che la presentazione di un romanzo edito da Mondadori, la musica e il luogo sono gli ingredienti dell'evento, la parola dell'amore, cartellone per il prossimo 7 agosto con inizio alle 21 all'orto del Colle dell'Infinito Recanati. Performance di musica a cura del maestro Vincenzo Ruggero e di lettura di brani tratti dal romanzo Ogni storia d'amore è una fine di Aurora Cenni e Lorenzo Donati. Poi Ogni storia d'amore è una fine, un romanzo che tra... va bene, ci sarà allora, ingresso libero, ci sarà la chitarra di Stefano Perniola, poi dice... ci saranno i saluti di Fabio Corbatta e di Alessandra Troilo del FAI, poi la voce recitante di Tiziana Bonifazi e Michele Maccaroni, accompagnamento musicale di Vincenzo Ruggero, scusate, non Perniola, e poi parlerà Luca Patrassi, che parlerà con Daniela Ferrari, che è storica dell'arte, appunto, su questo tema delle parole dell'amore. Bene, e, detto questo, si parla della Guardia di Finanza d'Ancona, Sirolo, violazioni amministrative e lavoratori irregolari in un noto locale notturno. E questo è avvenuto, dice, dagli scontri è emerso che il pubblico esercizio intratteneva i propri clienti nella sala da ballo con musica ad alto volume. Una volta entrati in locale, gli agenti hanno verificato una serie di irregolarità amministrative. La Polizia di Stato ha identificato due addetti alla sicurezza privi di titolo autorizzativo per svolgere tale mansione. Uno dei due buttafuori, pluribro giudicato, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova, era stato incaricato dall'agenzia investigativa della zona, mentre l'altro era la diretta dipendenza del titolare del locale. Era Jack lo squartatore. Vabbè, sto scherzando. Per tali irregolarità sono state contestate violazioni amministrative ai sensi della legge. La Guardia di Finanza ha invece verificato la presenza di due lavoratori irregolari, uno dei quali addetti alle pubbliche relazioni. L'attività poi di cameriere sorpreso a svolgerla, stava a servizio ai tavoli, mentre l'altro era obbligato di tutto punto per svolgere attività di cameriere sorpreso mentre stava svolgendo servizi ai tavoli. Per tale ragione il titolare dovrà pagare una sanzione di alcune migliaia di euro addirittura, per quanto riguarda i lavoratori irregolari. E vabbè, poi la questione si avvia alla conclusione, anche come reso conto. Adesso andiamo, vi consiglio di seguire per chi volesse avere un quadro un pochettino più preciso di quello che si sta succedendo nel Venezuela, di seguire in definitiva l'intervista che abbiamo fatto a Leonardo Facco. Poi abbiamo cronache maceratesi intanto volevo farvi presente una cosa e precisamente di un ragazzo che lavora qui a Reganati, non vi do il nome perché non ha importanza, che mi ha investito di un problema. Lui ha messo la macchina per andare al lavoro in uno stallo a pagamento, quindi strisce blu, pagando 3,50 euro, il ticket scadeva alle 12,54. Gli ausiliari del traffico, però passando di lì, lo hanno multato alle 11,30 circa. Quindi, in poche parole, lo hanno multato perché, secondo gli ausiliari del traffico, la sua auto era in sosta senza ticket. Ora, il ticket ce l'aveva, forse, dicono loro, non era visibile. E il ragazzo gli ha detto, ma fatemi vedere la foto, perché io l'ho messo in maniera tale che il ticket fosse visibile. La foto la possiamo fornire solo se fa ricorso al giudice di pace. Cioè, mi sembra un modo per creare un rapporto, diciamo così, collaborativo fra ente gestore dei parcheggi e cittadino lo trattano con molta arroganza e supponenza. Ma c'è di più, che la cosa più scandalosa: questo ragazzo ha detto, guardate, io l'ho pagato, perché non l'ho pagato con le monetine ma l'ho pagato con il bancomat, quindi il pagamento che ho effettuato per il ticket è tracciabile tramite la banca. Quindi, se è tracciabile tramite la banca, perché dovete farmi la multa? Perché siete così testardi, no, e cocciuti da poter punire un cittadino che in realtà ha fatto il proprio dovere, non ha fatto il furbo? Allora, che motivo c'è? Si vede o non si vede il ticket? Cioè, non c'ha senso, è pura fuffa, è pura cattiveria, non si può bastonare, perseguitare, no, imporre con questo sistema burocratico di merda una sanzione perché non si vedeva bene il ticket, però che non si vedeva bene non te lo faccio a te vedere, perché semmai te lo farò vedere se ho fatto la foto, naturalmente su questo ci possono essere dei dubbi, comunque solo se fa ricorso al giudice di pace. Poi però questo cittadino dovrà pagare la multa anche se ha pagato il ticket, perché non gli converrà a fare ricorso al giudice di pace, perché il giudice di pace annullerà sistematicamente la multa, ma i costi comunque saranno maggiori del ricorso, cioè, e quindi non si conclude generalmente questi procedimenti se non con la compensazione delle spese, cioè ognuno si tiene alle spese di giudizio che ha affrontato, e non sarà chiamata la società che ha fatto la multa in maniera ingiusta a pagare e risarcire anche delle spese legali la vittima, cioè in questo caso il ragazzo che ha pagato la multa. L'ho visto, ha pagato la multa e ho visto la tracciabilità del suo pagamento, ho visto tutto, quindi ho visto con i miei occhi, e siccome ha convinto me, no, perché non ha convinto, no, la società che gestisce i parcheggi? Perché siamo così fiscali al punto che non ci frega nulla? Siamo così cattivi e cinici da godere anche del fatto che facciamo del male a una persona in maniera ingiusta, appellandoci, attaccandoci a dei cavilli che sono semplicemente cavilli dettati da una cattiveria e da una maldisposizione ad avere un rapporto collaborativo e cordiale, no, fra enti e cittadino, fra istituzioni e cittadino, fra imprese e cittadino. Veramente non si riesce, non si riesce a comprendere tutto questo. Da Cronache Maceratesi apprendiamo che rischia di annegare un quindicenne salvato da un bagnino. Questo è successo nel pomeriggio di ieri a Civitanova, nello chalet G7 sul lungomare nord, e il ragazzino è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso, comunque non corre pericoli di vita. Poi abbiamo ospedale inaugurato la nuova PET, e Saltamartini dice da settimana l'aste eroga tutte le prestazioni richieste dall'utenza. Poi fanno il giro dei locali, mangiano e scappano senza pagare, ripresi dalle telecamere. Si tratta di una coppia, dice, distinta, lei bionda, lui moro, entrambi ben vestiti, gentili, cortesi, che comunque questa coppia ha scroccato pasti in almeno 4 ristoranti, identikit e foto hanno iniziato a girare nelle chat dei commercianti. Scappano senza pagare, ma come fanno? Si vede che riescono ad essere abbastanza veloci. Dice che nel giro di pochi giorni la coppia ha mangiato a sbafo dai Due Re, da Mollica, da Vaimò e da American Graffiti, tutti scontrini non esorbitanti, tanto che i commercianti al momento non hanno neanche denunciato, erano stati l'altra sera, vabbè, poi dice dove sono stati. Ma il cameriere, quando è andato, diceva a chiedere se era tutto ok, neanche il tempo di voltarsi sono spariti 3 vicoli del Borgo Marinaro. Probabilmente non è la prima volta che succede. Prosegue: lo scorso anno addirittura una comitiva di umbri lasciò i giubbetti sui tavoli uscendo per un brindisi, abbandonando calici e soprabiti sulle sedie. Più che per il conto, spiace per il raggiro. La foto dei due è poi circolata sulle chat per mettere in guardia i colleghi, ristoratori e negozianti. Cioè, vabbè, li lega alla sedia con una manetta, per cui almeno così, se vogliono uscire e scappare, non lo possono fare finché non hanno pagato il conto. Vabbè, andiamo a conclusione di questo giro di notizie. Andiamo un po' a vedere anche Cronache di Ancona. Cronache di Ancona non ci sono. C'è a Sirolo, musica ad alto volume, lavoratori in nero, è sanzionato, ne abbiamo già visto un locale notturno, l'abbiamo visto anche sul sito Radio R. Poi fiamme in un'abitazione, c'è il sospetto del dolo, l'incendio in un appartamento in piazza Armi ad Ancona, sul posto i vigili del fuoco. Ma per veramente salutarvi vado a dare un'occhiata a un tamponamento auto guidata da donna incinta. Qui siamo a Tolentino, scappano poi piedi per i campi 3 operai edili individuati e denunciati. Un residente a Mateliche e l'altri 2 a Milano dovranno rispondere di omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale con feriti. Carabinieri hanno anche denunciato un 45 anni che al volante di un veicolo, nonostante fosse stata revocata la patente del 2004, è finita contro una recinzione a San Severino. Dall'analisi è risultata positiva. Intanto c'era già revocata la patente, che me può fare di più? Niente. Un latitante a Civitanova si rifugia in un bed and breakfast abusivo, blitz all'alba, è stato arrestato. L'uomo, un 36enne, era ricercato per spaccio da inizio luglio. I carabinieri lo hanno trovato in una struttura della città che poi si è scoperto non avere le necessarie autorizzazioni. È stato accompagnato in carcere a Fermo, dove deve scontare 4 anni. È tutto, un grazie per l'ascolto, una buona giornata e un buon weekend. Ciao ciao ciao.